This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Buongiorno a tutti spettatori di Mr. Gadget Games, io sono Brenner Noldi e in collegamento oggi abbiamo anche Riccardo Ferrari.
Ciao Brian, buona giornata.
Ciao Riccardo, come potete sentire oggi non c'è Luca Viscardi che farà da host, Luca è al Mobile World Congress, quindi per questa settimana ci ha un po' abbandonato, ma noi siamo pronti a vedere le novità dell'ultima settimana del mondo dei videogiochi. E partiamo con il Nintendo Partner Showcase che si è tenuto il 21 febbraio e che è stata un po' la conferenza di risposta di Nintendo allo State of Play di Sony e agli eventi Xbox delle ultime settimane. L'evento Nintendo si è focalizzato sui titoli third party, quindi quelli dei partner, per appunto come si dice il titolo, nulla di prodotto da Nintendo se non per un gioco di cui parleremo tra poco, ma la grande novità di quest'anno è il fatto che ci sono i giochi di Microsoft, soprattutto Microsoft, come aveva già riportato durante l'Xbox Podcast della settimana scorsa, porterà Grounded su Nintendo Switch il 16 aprile e porterà anche Pentiment, che invece è arrivato già il 22 febbraio, quindi è già disponibile se volete dargli un'occhiata. Entrambi i giochi insomma segnano quella che è il passaggio di Microsoft da un approccio molto più focalizzato sulle sue stesse console a uno un po' più aperto anche alle console della concorrenza. Non sappiamo invece nulla sugli altri due giochi che l'azienda di Redmond dovrebbe portare su Switch e PS5 nel corso del 2024, che dovrebbero essere Hi-Fi Rush e Sea of Thieves, e che magari su console Nintendo potrebbero arrivare nel 2025. Una chicca però che potrebbe interessare ai fan un po' più di lunga data, ai nostalgici, ai retro gamer, è che proprio subito dopo il partner showcase di Nintendo sono stati aggiunti 5 giochi targati Rare alla libreria di Nintendo Switch. Rare, per chi ha giocato su NES, SNES e Nintendo 64, è un nome che è stato sinonimo di Nintendo fino alla metà degli anni 90. Poi è passata un po' sotto la protettrice di Microsoft, e da allora i giochi dello studio non sono più arrivati su console della grande N. E invece, appunto, dopo il partner showcase abbiamo visto Battletoads in Battlemaniacs e Killer Instinct per SNES, insieme ad altri 3 titoli per NES e Nintendo 64, arrivare su Nintendo Switch Online, l'abbonamento a pagamento di Nintendo. Per quanto riguarda invece gli altri partner, abbiamo Capcom, che ha annunciato Monster Hunter Stories, il porting per Switch, PC e PlayStation 4, disponibile dunque anche in modalità retrocompatibilità con PS5, dell'omonimo titolo, il primo della serie Stories di Monster Hunter, uscito nel 2016 per 3DS, che arriverà nel corso dell'estate. Non abbiamo una data definita, però nel corso della prima metà del 2024 dovrebbe arrivare sulle console di nuova generazione. Inoltre abbiamo anche il porting totalmente inaspettato di Disney e THQ Nordic di Epic Mickey, che si chiamerà Epic Mickey Rebrushed, che va a modernare, reimmaginare, diciamo, il titolo uscito per Wii nel 2010, che io onestamente ricordo con affetto, nel senso che lo avevo giocato al tempo, aveva un immaginario veramente veramente interessante, e spero che possa un po' correggere quelle che erano le storture del gioco originale, a partire da dei comandi e da una gestione della telecamera non proprio ottimi. E infine Atlus ha annunciato Shin Megami Tensei 5 Vengeance, che è un po' la versione definitiva di Shin Megami Tensei 5, uscito nel 2021 e che arriverà il 21 giugno non solo su Nintendo Switch ma anche su Xbox Series X e S e su PlayStation 5, quindi un multipiattaforma, un JRPG veramente veramente interessante che in questa versione completa potrebbe stuzzicare un po' l'attenzione dell'utenza anche occidentale, si spera. Tra le altre novità invece, e qui non parliamo più di porting, di remaster, di remake, abbiamo tre titoli, anzi quattro titoli giapponesi, che sono Sword Art Online, Fractured Daydream di Namco Bandai e Gundam Breaker 4 sempre di Bandai Namco, entrambi tratti da due serie anime molto molto amate. Il primo sarà un action RPG un po' con elementi giapponesi per intenderci, il secondo invece sarà un action vero e proprio basato sui combattimenti tra i famosi robottoni degli anime nipponici. Infine Sega ha annunciato Super Monkey Ball Banana Rumble, un nuovo capitolo della serie di Super Monkey Ball che chi gioca magari da qualche anno conosce abbastanza bene e che arriverà su Switch il 25 giugno. Nintendo, per concludere proprio in bellezza l'evento, ha annunciato Endless Ocean Luminous, che è il terzo capitolo di Endless Ocean, una serie che è debuttato su GameCube e poi è arrivata su Wii nel 2009 con la seconda puntata della saga, e che questa volta arriva su Switch con un capitolo completamente nuovo, con 500 specie di pesci da ammirare in sessioni di immersione multiplayer fino a 30 giocatori, quindi un gioco molto diverso dai canoni un po' del mondo videoludico attuale, ma che potrebbe attirare quei giocatori che magari cercano delle esperienze meno non so come dire, meno ansiolitiche, meno al cardiopalma. E per il resto invece passo la parola a Riccardo, che ci parla un po' delle uscite della settimana, visto che sono arrivati due giochi veramente grossi sul mercato.
Sì, parliamo dell'elefante nella stanza, perché Skull and Bones dopo ben 11 anni arriva ufficialmente sulle nostre console. Arriva su PS5, Xbox Series X e PC ed è disponibile dal 16 febbraio. Come abbiamo detto, 11 anni si è fatto attendere dall'annuncio e dovrà essere praticamente una costola di Assassin's Creed 4 Black Flag. Dovrà essere un'esperienza MMO, però nel corso degli anni ha visto una serie di rinvii, una serie di cambi di direzione e alla fine è arrivato nella versione che possiamo provare con mano in questi giorni. L'ho provato per circa qualche ora e mi posso dire d'accordo con la maggior parte della stampa che ha fatto uscire recensioni che vanno dai voti dal 4 fino all'8, quindi voti molto diversi, perché il titolo ha un'impalcatura solida data dalla gestione delle navi, molto ben apprezzata da Black Flag, però come esperienza generale lascia un po' l'amaro in bocca, perché comunque ci sono bug frequenti, problemi tecnici a non finire e il problema principale che vedo nel gioco stesso è che dopo finita la prima le prime 4-5 ore di esplorazione e quindi riprendendo quelle belle sensazioni di andare fuori dal porto con la nave, si perde quella magia, si perde quella qualità che aveva il gioco originale, soprattutto data dalla qualità tecnica che lascia molto a desiderare. Il problema principale poi è che Ubisoft l'ha anche decantato come quadrupa, dopo tutti quegli anni di sviluppo si aspettava un altro tipo di gioco, non comunque un titolo con parecchi problemi, e si è visto anche che il pubblico non gli ha dato comunque fiducia nel publisher francese, dato che le vendite sono state per lo più pessime. Quindi speriamo che il gioco riesca a risollevarsi con aggiornamenti futuri e qualche buona idea narrativa, però vediamo, dopo 11 anni non so se l'attesa ne è valsa la pena, diciamo. In compenso però è arrivato la demo di un grande altro gioco che aspettiamo nella prossima settimana. Brian, mi sai dire di più?
Sì, è arrivata la demo di Final Fantasy VII Rebirth, che debutterà poi il 29 febbraio, e insieme alla demo in realtà sono arrivate anche le prime recensioni della stampa internazionale. Il gioco sta andando veramente bene, tra l'altro secondo me rappresenta un po' l'opposto quasi di Skull & Bones. Se Skull & Bones è un gioco che punta tutto sul multiplayer, sull'esperienza collaborativa con una trama che magari viene anche un po' messa da parte, e Final Fantasy VII Rebirth invece è un'esperienza gradevolmente single player, devo dire. Io onestamente per ora non l'ho ancora provato, perché appunto il gioco non è ancora arrivato sul mercato, ma il punteggio della stampa è abbastanza incredibile. Parliamo di un 93 su 100 su Metacritic, quindi si tratta del secondo gioco della serie di Final Fantasy in termini di valutazione sulla piattaforma, secondo solo a Final Fantasy 9, quindi insomma non parliamo proprio di un giochino. E si tratta anche della sesta migliore esclusiva PlayStation di sempre, dietro peraltro una classifica che era composta da 4 giochi di The Last of Us, cioè The Last of Us 1, 2, il remake dell'1 e il remake del 2, e poi da God of War del 2005, quindi sembra che il gioco sia molto bello. Mancano ancora le recensioni di parte dei siti specializzati, che magari potrebbero un pochino abbassare questa media, però parliamo comunque di un RPG di stampo giapponese che veramente sembra ridefinire un po' lo standard, sia in termini di gameplay sia in termini tecnici, di quello che è il genere. Io devo dire, ho giocato la prima parte di Final Fantasy VII Remake, l'ho apprezzata veramente veramente tanto, sia proprio da un punto di vista di evoluzione della narrazione, di ritmo, ma anche di modalità di gioco, di svecchiamento della formula del gioco iniziale, e sono veramente molto molto felice di poter provare Rebirth nei prossimi giorni. Magari ne parleremo meglio la prossima settimana, quando il gioco sarà disponibile insomma per tutti. Intanto invece un'altra notizia che è emersa negli scorsi giorni, proprio a pochissima distanza dal partner showcase di Nintendo Switch, è l'arrivo finalmente del DLC Shadow of the Erdtree 3 di Elden Ring. Riccardo, lascio a te la parola su questo, perché tu mi sa che sei più esperto di me a riguardo.
Sì, torna ufficialmente nell'interregno, o almeno così, almeno nel gioco di Elden Ring, però in una parte di mondo che non si è mai vista, nelle Terre dell'Ombra. Comunque, partiamo dal dire che il DLC di Elden Ring arriva quest'anno, arriva nel 2024, arriverà il 21 giugno sulle console, dove ovviamente il gioco base è già disponibile. Il prezzo sarà di 39,99 euro, un prezzo comunque importante, dato, cioè, considerando che è un DLC, però si dà fiducia a Software House, dato che comunque ha sempre regalato titoli di un certo valore tecnico e narrativo, ma soprattutto perché si parte da come ho detto prima, da una parte di mondo che non si è mai vista, nelle Terre dell'Ombra, e dove sarà ambientato questo DLC. Avrà tra i boss più impegnativi del gioco, si parla addirittura di più boss a livello di Malenia. Non so se alcuni hanno giocato Elden Ring, ma comunque è un boss molto ostico del gioco che vi farà penare le 7 pene dell'inferno. Comunque, se almeno uno di quelli ha quel livello di difficoltà, diciamo che comunque di ore sul DLC se ne passeranno. Insieme al DLC ovviamente ci sarà la versione bundle, in cui ci sarà il gioco base, questa sarà venduta a 80 euro, 79,99, ed è stata anche annunciata la Collector Edition. Poche ore dopo l'annuncio, messa in vendita da GameStop, è già sparita praticamente a 250 euro, però avere una statua davvero grande di circa quasi mezzo metro di Mesmer l'impalatore, che dovrebbe essere il nemico principale di questa espansione. Unica nota negativa nell'annuncio è che lo stesso giorno, come abbiamo detto settimana scorsa, uscirà Enotria The Last Song, che era il Souls-like italiano. Quindi due Souls in pratica lo stesso giorno, e soprattutto purtroppo diciamo che il peso specifico di Elden Ring è ben diverso dall'indie comunque sviluppato dal team italiano. Speriamo che si mantengano la stessa data, comunque il pubblico riesca a dargli un pochino di spazio, se no molto probabilmente vedremo un rinvio da parte del team italiano.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Invece
aggiungo giusto una cosa, Riccardo. Proprio nelle ultimissime ore i ragazzi di Jamma Games hanno detto che non rinvieranno Enotria, uscirà lo stesso giorno, quindi
scelta coraggiosa.
Vanno testa a testa con Elden Ring, perché giustamente proprio come i boss dei Souls-like affronteranno insomma la partita testa a testa, e l'hanno preso un po' sul ridere, devo dire la verità, quindi meglio così, non ci sarà nessun rinvio a quanto pare.
Diciamo che il Souls per eccellenza, quindi un titolo From Software contro comunque un titolo di ispirazione del lavoro appunto del team giapponese, però speriamo che il duro lavoro del team italiano riesca a farsi ritagliare, magari non direttamente il 21 giugno, ma nel corso dei prossimi dei giorni successivi, a ritagliare spazio per un gioco comunque per il nostro paese è sempre ben apprezzabile. Quindi speriamo che comunque Jamma Games ce la faccia da questo punto di vista. Poi comunque cambiamo completamente, ritorniamo nel mondo Nintendo in pratica, quindi è stato annunciato un nuovo Pokémon Presents. Cosa ci puoi dire, Brian?
Sì, il prossimo Pokémon Presents si terrà il 27 febbraio alle 15 italiane, in occasione del Pokémon Day del 2024. Durerà circa 25 minuti. Si tratterà di un evento molto corposo, quindi perché insomma parliamo di una durata non certo da poco, e tra l'altro di un evento che potrebbe essere dedicato quasi unicamente ai videogiochi, visto che comunque alcuni annunci un po' minori per così dire, come per esempio i nuovi episodi della serie Netflix Pokémon Concierge, sono già stati annunciati la settimana scorsa. Analogamente, durante i campionati mondiali nazionali di Fukuoka del gioco di carte collezionabili, è stata annunciata la nuova espansione degli GC Pokémon, che quindi non dovrebbero insomma essere protagonisti di questo Pokémon Presents. Quindi possiamo aspettarci che l'evento si focalizzi quasi unicamente sui videogiochi, e sotto questo punto di vista la carne al fuoco potrebbe essere tanta. È quasi certo che arriveranno i remake di Pokémon Bianco e Nero, usciti nel 2010 su Nintendo DS, che dovrebbero insomma ottenere un rifacimento praticamente da zero. Resta da capire se magari si utilizzerà lo stile un po' più chibi, super deformed dei remake di Diamante e Perla, oppure una cosa un pochino diversa, un pochino se vogliamo anche più adulta, in linea un po' con il tono generale della quinta generazione. E resta anche da capire quando il gioco arriverà. A mio avviso penso che lo vedremo intorno ai mesi di ottobre, novembre di quest'anno su Switch, però non si sa, insomma magari potrebbe arrivare anche su Switch 2, chi lo sa. Le altre due frecce all'arco di The Pokémon Company sono invece un remake di nuovo, sì, di Pokémon Oro e Argento della serie Let's Go, quindi si va a ripescare quella che era la formula a mio avviso vincente di Let's Go Pikachu e Eevee, con due nuove mascotte. Ne butto lì due, Togepi e Marill, per dire, che insomma potrebbero accompagnare i giocatori nelle loro peregrinazioni in una regione di Johto un po' riportata insomma allo standard tecnico attuale di Nintendo Switch. E poi c'è la possibilità di un nuovo capitolo della serie Leggende Pokémon, dopo che Leggende Pokémon Arceus, comunque pur con i suoi tanti problemi tecnici, è stato l'episodio che più ha convinto la fanbase negli ultimi anni. Io devo dire, da appassionato del mondo Pokémon, che dal Presents ho delle aspettative alte, ma al contempo sono abbastanza preparato a essere deluso, nel senso che negli ultimi anni il mondo Pokémon, soprattutto dal punto di vista tecnico, ha un po' arrancato. Io stesso ho fatto quasi fatica a finire di giocare Scarlatto e Violetto, e quindi ripeto, il materiale di base c'è tanto, anche perché i remake di quinta generazione, insomma, sono dei titoli molto importanti. La speranza è che veramente si siano presi il giusto tempo per svilupparli e che si vada finalmente nella direzione di un ammodernamento della saga. Concludiamo invece con una notizia un po' più tecnica che riguarda PlayStation VR 2. Ce ne parli tu, Riccardo?
In pratica apriamo e chiudiamo questa puntata con l'apertura di Xbox al mondo delle altre console, e lo stesso lo vediamo un po' dalla parte PlayStation. Infatti Sony ha annunciato con un blog PlayStation, insieme a vari giochi in arrivo per VR 2 nel corso dell'anno, anche il fatto che stia lavorando alla possibilità di utilizzare il visore con computer. Quindi entro fine dell'anno, almeno sperano così in casa PlayStation, di rendere possibile attaccare, al posto di attaccare il visore alla PS5, di attaccarlo al computer, così da usufruire di tutta quella libreria di titoli che attualmente non è disponibile su PS5. Dato che comunque il reparto VR PlayStation è comunque lacuna nella quantità di titoli, fa ben sperare nel futuro del medium VR nel mondo console, o comunque console nel mondo proprio videoludico in generale. Si spera che, per dire, titoli come Half-Life Alyx o comunque altre esclusive per PC siano possibili, cioè sia possibile giocarli anche con il visore di Sony. Attualmente sono state dette queste due righe, però si spera che entro la fine del 2024 avremo sicuramente informazioni in più, oppure potremo provarlo direttamente su PC.
Insomma, una novità veramente, veramente interessante, soprattutto perché PSVR 2 ha un costo e l'interoperabilità tra PS5 e PC, insomma, non sarebbe affatto male. E questa comunque era l'ultima notizia della settimana dal mondo dei videogiochi. Ci risentiamo con voi spettatori la settimana prossima e io vi saluto. E ciao anche a Riccardo.
Ciao Brian, speriamo che Luca ritorni con noi settimana prossima.
Che ritorni da Barcellona.
Esatto.
Buona giornata a tutti, buona settimana.
Ciao ciao.